Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS APS, presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 22esimo, numero 78, luglio-agosto 2022. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38. 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione, Francesco Piscitiello. Email, stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet, www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 17, recensioni dei nuovi libri disponibili per gli utenti. 18. 5 per 1000. 2. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Claudia Lizio. Il sole inizia per G. Genere romanzo. Fiorenza Sarzanini, Affamati d'amore. Genere, inchieste, interviste. Valeria Montaldi, Il filo di luce. Genere, romanzo storico. Alessandra Iatta, Foglie sparse. Romanzo. Roberta Gatto, Un battito d'ali, romanzo. Jeffrey Archer, traduzione di Seba Pezzani, Attento a quel che desideri, romanzo. Cristina Caboni, La ragazza dei colori, romanzo. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 95015. Durata minuti 392. Thomas More. A piedi a Roma con tre lama. Per strada ho trovato la vita vera. Editore Atesia. Genere viaggi, guide, reportage. Lettore Luca Mauceri.
Tre amici e tre lama intraprendono un lungo pellegrinaggio di 1075 chilometri a piedi attraverso le Alpi. Dal Renon vogliono raggiungere Roma per incontrare il Papa. Anche loro pensano che sia un'idea folle. Lo pensa soprattutto Thomas More, che dopo essersi ammalato di cancro non è in buone condizioni fisiche. Più strada percorrono, più il viaggio diventa spirituale e influisce profondamente su di loro. Lungo il cammino, More inizia a sentir nascere in sé una nuova serenità e avverte l'urgenza di trovare il senso della vita. Il cammino non è facile, ma i nostri tre procedono, affrontando anche montagne coperte di neve e giornate di pioggia battente. Durante il viaggio hanno la fortuna di incontrare tante persone gentili e ospitali e alla fine giungono in piazza San Pietro, dove li attende l'incontro con Papa Francesco. 50 giorni, 1075 chilometri a piedi da Bolzano a Roma, oltre le montagne, attraverso strette valli e ampie pianure, fino al mare, e avanti, e ancora avanti. Quello che abbiamo incontrato lungo la strada, quello che abbiamo vissuto, ha semplicemente dell'incredibile. Molto di più di quanto ci aspettassimo.
Numero di catalogo 95015. Numero di catalogo 95016. Durata minuti 660. Robert Wright. Perché il buddismo fa bene? La scienza e la filosofia alla base di meditazione e illuminazione. Editore Thea. Genere religione e spiritualità. Lettore Luca Mauceri.
Perché il buddismo fa bene? È un'opera utile che combina psicologia, filosofia, mindfulness, scienza ed esperienza personale. Attraverso un'analisi semplice e profonda, l'autore rende accessibili a tutti concetti vertiginosi quali il vuoto o il non sé e ci spiega come il Buddha abbia descritto migliaia di anni fa aspetti della realtà che gli scienziati stanno scoprendo solo ora. La meditazione ha un ruolo cruciale. Consente di osservare con distacco pensieri ed emozioni, rendendo permeabili i confini tra sé e non sé, il mondo, gli altri. Ne consegue una maggiore compassione verso tutte le creature. Non essendoci effettiva separazione tra gli individui, offendere gli altri significa nuocere a se stessi. E la possibilità di superare egoismi, conflitti e sofferenze. Robert Wright, R-O-B-E-R-T, W-R-I-G-H-T, giornalista e scrittore americano, autore bestseller del New York Times, ha pubblicato libri tradotti in tutto il mondo. Esperto di filosofia, psicologia e religioni, collabora con importanti testate. Ha insegnato a Princeton e alla University of Pennsylvania ed è professore di scienza e religione della Union Theological Seminary di New York.
Numero di catalogo 95016. Numero di catalogo 95017. Durata minuti 322. Grégoire de la Cour. La prima cosa che guardo. Editore Thea. Genere romanzo. Lettore Alessandro Pala e Emanuela De Vito.
Che peso ha la bellezza nella vita? Siamo capaci di accettarci per quello che siamo? Si può essere amati per sé o siamo amati per quello che colmiamo nell'altro? Queste domande giacciono nel profondo di noi stessi e non sempre abbiamo il coraggio di affrontarle prima che la realtà si imponga con la sua risposta improrogabile. Sono gli stessi interrogativi dinanzi a cui si ritroverà improvvisamente Arthur, dopo che, una pigra sera di settembre, il destino busserà alla sua porta, cambiando per sempre la sua vita. Dopo la Jocelyn di Le cose che non ho, Delacour ci seduce con un nuovo protagonista, la cui semplice e generosa umanità rimarrà a lungo nella memoria dei lettori. Un libro pieno di tenerezza e di commozione, che parla di identità, della vanità dell'apparire, della difficoltà e del coraggio necessari per costruire una relazione sincera con un altro essere umano. Un romanzo sui contorni dell'anima e la misura del cuore. E sul destino, che può sovvertire qualsiasi cosa. Grégoire Delacour, classe 1960, è uno tra i più grandi pubblicitari francesi, autore di famosissime campagne. Le cose che non ho, il suo precedente romanzo, è stato per mesi numero uno nelle classifiche dei bestseller francesi e in Italia alla pubblicazione ha avuto ben 4 edizioni in un mese. Ancora oggi è tra i libri più venduti e più amati dal pubblico e diventerà presto un film.
Numero di catalogo 95017. Numero di catalogo 95018. Durata minuti 535. Marise Condé. La vita senza fard. Editore La Tartaruga. Genere biografie. Lettore Enrica Rosso.
Le autobiografie finiscono troppo spesso col trasformarsi in opere di fantasia. L'essere umano sembra nutrire un tale desiderio di raffigurarsi una esistenza diversa da quella che è realmente vissuta, che finisce per abbellirla, spesso suo malgrado. La vita senza fard va dunque considerato un tentativo di dire le cose come stanno, rifiutando i miti e le facili e lusinghiere idealizzazioni. Di tutti i miei libri, credo sia forse il più universale. Non è solo la storia di una ragazza della Guadalupe alla ricerca della propria identità in Africa, o quella del lungo e doloroso avvento di una vocazione per la scrittura in un essere in apparenza poco incline ad abbracciarla. È dapprima e soprattutto la storia di una donna alle prese con le difficoltà della vita, che si trova di fronte a una scelta fondamentale, attuale ancora oggi: essere madre o esistere per se stessa. Penso che La vita senza fard sia soprattutto la riflessione di un essere umano che tenta di realizzarsi pienamente e che la felicità finisce sempre per arrivare. Marise Condé. Nata a Pointe-à-Pitre, Marise Condé, MARYSCONDÉ è una delle voci di maggior spicco nella letteratura contemporanea. Tra i suoi libri ricordiamo in particolare Segù, La vita perfida, La traversata della mangrovia, Io Tituba, Strega nera di Salem. Dopo aver insegnato a lungo alla Columbia University, vive oggi tra Parigi e New York.
Numero di catalogo 95018. Numero di catalogo 95019. Durata minuti 296. Paola Renelli. Lo strappo. Editore Pizzo Nero. Genere romanzo. Lettore Enrica Rosso.
Julie sa bene cosa le sta succedendo. Capisce perfettamente che sta tradendo Philippe, un fidanzato d'oro, amorevole e innamorato fino all'eccesso, per un uomo che più egoista e bastardo non si può. Ma Alex la coinvolge, la trascina verso la perdizione fatta di passione, attesa e perdita di coscienza di se stessa, della realtà, del futuro programmato verso un matrimonio. E trascinando Julie, porta con sé anche chi legge. Lui non ti avrà mai come ti ho avuta io. Mai. Sei pelle mia. Ti ho segnato per sempre. Vivrai con questo marchio perché mi appartieni. E ogni volta che farai l'amore con lui, tu lo farai con me. Solo con me. Ed è da me che tornerai. Ricordalo. Ciò che odio è la mia dipendenza dal vortice di desiderio in cui mi precipita ogni volta il contatto con il respiro di Alex, con il suo corpo, e questo volo in picchiata libera dentro la vita con cui lui sconfigge la morte.
Numero di catalogo 95019. Numero di catalogo 95020. Durata minuti 340. Marina Valcarenghi. La passione necessaria. Editore Moretti e Vitali. Genere psicologia, psicoanalisi. Lettore Carla Lugli.
Questo libro racconta dell'incontro fra un'anima e la sua passione, e di quando quel fuoco diventa necessario per vivere a proprio modo. Si intende con la parola passione la carica energetica che accompagna un essere umano sulla strada dove la vita acquista senso e compimento. Quella energia che, ad esempio, spinge verso un'attività, un ideale, uno sport, una materia scientifica o artistica, o verso degli esseri umani in difficoltà, in carcere o in mezzo al mare, e anche verso un amore con cui condividere progetti e desideri. La passione non è per tutti, si può vivere in sua assenza, ma quando brucia dentro ci si accorge che è una compagna esigente e che mette l'anima alla prova. E proprio le prove costituiscono il nucleo centrale di questo libro. Sarà possibile accettarle e trovare di volta in volta le risorse interiori per affrontarle? Perché la passione non basta per seguire la propria strada. È necessario un apprendistato interiore che temperi l'anima per non scivolare lungo il cammino, nel delirio di potere, nelle scelte temerarie, nella confusione, per esempio, fra disobbedienza e trasgressione, per non abbandonarsi a effimere euforie o a cadute depressive, e infine anche per riconoscere quando a quel desiderio è necessario rinunciare e quando nel suo nome è necessario morire. Certo, le persone passionali hanno la vita meno facile, ma da sempre ogni civiltà ha riconosciuto in quell'energia luminosa il più straordinario privilegio della nostra umanità. Marina Valcarenghi vive e lavora a Milano. Fra le sue pubblicazioni, I manicomi criminali, L'aggressività femminile, L'insicurezza, Ho paura di me, Il comportamento sessuale violento, L'amore difficile, Mamma non farmi male, Il coraggio della felicità, Senza te io non esisto, Dialogo sulla dipendenza amorosa, Nel nome del padre, Signori della Corte, un'arringa per Antigone e Relazioni, tradotto in Germania e negli Stati Uniti. Per Moretti e Vitali ha pubblicato L'anoressia.
Numero di catalogo 95020. Numero di catalogo 95043. Durata minuti 488. Virginia Ciaravolo. D'improvviso si è spenta la luce. Storie di stupri, lacrime e sangue. Editore Armando. Genere racconti, novelle. Lettore Ida Di Martino.
È terribilmente complesso parlare di stupro. Ugualmente difficile porsi all'ascolto di quelle donne che, come negli scenari di guerra più nefandi, si vedono depredate di tutto: abiti, carne, identità, anima. Nel libro, come in un viaggio, si partirà dal racconto degli stupri nella storia. Si delineeranno vissuti ed emozioni di chi subisce, stati d'animo, percorsi lenti e spesso balzi all'indietro, la legislazione vigente. Si delineeranno i profili del violentatore, le motivazioni, le strutture e la qualità dei servizi per una rieducazione o per un intervento specialistico, per poi indicare i metodi per superare il trauma o quantomeno convivere con il dolore, senza farsi ulteriormente male. Prima però di ogni parola, scritta o pensata, troveremo, durante questo percorso, la storia di E, che era una bambina e non poteva capire, quella di C, che si guarda allo specchio e non si riconosce, e ancora quella di R, vittima inconsapevole di revenge porn, terminando infine con il racconto di A, una diciottenne a cui, in una giornata di sole, d'improvviso si è spenta la luce. Virginia Ciaravolo, psicoterapeuta specialista in infanzia, adolescenza ed età adulta, criminologa, presidente dell'associazione Mai più violenza infinita ONLUS, si occupa prevalentemente di donne e minori. È esperta in reati di violenza di genere, abusi, bullismo e cyberbullismo e ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Ha curato, per le nostre edizioni, Violenza di genere dalla A alla Z, 2021. Tutti gli autori destinano i proventi del libro a Associazione Salva Mamme, Salva Bebè di Roma, via Ramazzini 15, telefono 06 35 40 43 51, email diritticivili.2000@tiscali.it. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, via Borgognona 38, 00 187 Roma, telefono 06 69 98 81, www.uic.it.
Numero di catalogo 95043. Numero di catalogo 95053. Durata minuti 326. The Grandits. 40 in sella. Ciclografia di un outsider. Editore indipendente. Genere viaggi, guide, reportage. Lettore Edoardo Camponeschi.
40 in sella è l'esperimento letterario con cui l'autore ricompone l'insieme eterogeneo dei propri vissuti, scoprendo quanto siano indissolubilmente legati alla pedalata muscolare. Non è soltanto la riattivazione di memorie sbiadite, bensì lo sforzo narrativo con cui redimere un passato apparentemente incerto. Ripercorrendolo in sella a tutte le sue eroine a pedali, The Granditz ritrova un'unica via maestra, al di fuori di ogni mappa o itinerario prestabilito. È quella del viaggio attraverso il tempo, custode di innumerevoli deviazioni ritmate da salite al cardiopalma, cadute rovinose e conquiste inaspettate. Al termine di questi 8 lustri, la catena continua ad ingranare le sue maglie metalliche, alimentando l'inesauribile curiosità per nuove prospettive di osservazione. The Granditz è un esploratore insaziabile, un viaggiatore seriale. Tra le esperienze più trasformative del suo eclettico percorso, annovera un anno trascorso nella Marina Militare e altri 3 solcando i mari come steward internazionale sulle navi da crociera. In seguito, riscopre un'inattesa connessione con la lentezza percorrendo a piedi il cammino di Santiago fino all'Atlantico, prima di partecipare come chitarrista a Rockin' 1000, la più grande performance live outdoor del mondo. Dopo la laurea in relazioni internazionali, intraprende la sfida più ardua: definirsi professionalmente, senza tradire l'innata vocazione, per i viaggi d'autore.
Numero di catalogo 95053. Numero di catalogo 95061. Durata minuti 334. Bernardo Zannoni, I miei stupidi intenti. Finalista Premio Campiello 2022. Editore Sellerio. Genere romanzo. Lettore Edoardo Camponeschi.
Questa è la lunga vita di una faina raccontata di suo pugno. Fra gli alberi dei boschi, le colline erbose, le tane sotterranee e la campagna soggiogata dall'uomo, si rivela la storia di un animale diverso da tutti. Archie nasce una notte d'inverno assieme ai suoi fratelli. Alla madre hanno ucciso il compagno e si ritrova a doverli crescere da sola. Gli animali in questo libro parlano, usano i piatti per il cibo, stoviglie, tavoli, letti, accendono fuochi. Ma il loro mondo rimane una lotta per la sopravvivenza, dura e spietata, come d'altronde è la natura. Sono mossi dalle necessità e dall'istinto, e il più forte domina e chi perde deve arrangiarsi. È proprio intuendo la debolezza del figlio che la madre baratta Archie per una gallina e mezzo. Il suo nuovo padrone si chiama Solomon ed è una vecchia volpe piena di segreti, che vive in cima ad una collina. Questi cambiamenti sconvolgeranno la vita di Archie, gli amori rubati, la crudeltà quotidiana del vivere. Il tempo presente e quello passato si manifesteranno ai suoi occhi con incredibile forza. Fra terrore e meraviglia, con il passare implacabile delle stagioni e il pungolo di nuovi desideri, si schiuderanno fra le sue zampe misteri e segreti. Archie sarà sempre meno animale, un miracolo silenzioso fra le foreste, un'anomalia. A contraltare, tra le pagine di questo libro, il miracolo di una narrazione trascinante che accompagna il lettore in una dimensione non più umana, proprio quando lo pone di fronte alle domande essenziali del nostro essere uomini e donne. I miei stupidi intenti è un romanzo ambizioso e limpido, ed è stato scritto da un ragazzo di soli 25 anni, come un segno di speranza, di futuro. Bernardo Zannoni, 1995, è nato e vive a Sarzana. Questo è il suo primo libro.
Numero di catalogo 95061. Numero di catalogo 95062. Durata minuti 455. Antonio Pascale. La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini. Finalista Premio Campiello 2022. Editore Einaudi. Genere romanzo. Lettore Edoardo Camponeschi.
Cosa racconta questo libro? Di un uomo che più vive, più dimentica, più desidera, più si abbatte, più legge, apprende, più si ritrova confuso e impaurito. Un po' come tutti. Per questo cerca qualcosa di stabile, dei punti di orientamento ben visibili. Solo che lui, a differenza di tanti, si rivolge alle piante, costruendo una sorta di romanzo atipico, in cui ogni puntata è come un viaggio, nell'infanzia, nel tempo, con le donne. In fondo, queste magnifiche creature sono qui da molto prima di noi e saranno le ultime a morire. Le piante sono dei fari, racchiudono simboli millenari, essenziali, nitidi. Riescono a sfidare le avversità e quindi ci offrono un modello di resistenza, perché con tenacia mettono in mostra la potenza delle contraddizioni. Il desiderio di vivere e amare, espresso dal ciliegio, che può procurare la frustrazione e insicurezza. La forza della quercia, che ci può abbandonare all'istante, buttandoci nello sconforto. La democrazia come processo di adattamento tra profondità e superficie, l'olivo. La necessità di un rito di passaggio, grano, di un viaggio che comprenda una morte per rinascere. Questo libro è un oroscopo, un sismografo, una macchina del tempo, oltre che una sorta di botanica dei sentimenti. D'altra parte, le piante sono uno strumento d'eccezione per affrontare la nostra misteriosa, divertente, intricata natura. Somigliano a noi più di quanto avremmo mai creduto. Al mondo esistono gli esperti di piante ed esistono gli scrittori. Poi esiste Antonio Pascale, appassionato conoscitore della natura, uno dei narratori più apprezzati della sua generazione. Come nessun altro sa interrogare gli alberi, ascoltandone la storia e l'intrinseca bellezza. Antonio Pascale è nato a Napoli nel 1966. È vissuto a Caserta, poi a Roma, dove lavora. È scrittore, saggista, autore teatrale e televisivo e ispettore presso il MIPAF. Ha pubblicato, tra gli altri, La città distratta, Ritorno alla città distratta, La manutenzione degli affetti, Passa la bellezza, Scienza e sentimento, Le attenuanti sentimentali e Le aggravanti sentimentali. Collabora con Il Mattino, Il Foglio, per cui dirige il bisettimanale d'agricoltura Agrifoglio, Rivista Studio, Link, Idee per la TV, Mind, Le Scienze, Limes e ha un blog sul Post. Si occupa di divulgazione scientifica.
Numero di catalogo 95062. Numero di catalogo 95063. Durata minuti 476. Elena Stancanelli, Il Tuffatore, finalista Premio Campiello 2022. Editore La Nave di Teseo. Genere romanzo. Lettore Enrica Rosso.
Nel Tuffatore convivono eleganza e passione per il rischio. Raul Gardini aveva imparato da ragazzino a tuffarsi dal molo di Ravenna. Bello, seduttivo, sempre abbronzato, erede acquisito di una delle più potenti famiglie industriali italiane, aveva l'ambizione di cambiare le regole del gioco e la spregiudicatezza per farlo. Spinto dal desiderio, dall'ossessione di andare più dritto e veloce verso la risoluzione di qualsiasi problema, a qualunque costo. Elena Stancanelli racconta la parabola di Raul Gardini come il romanzo di una generazione scomparsa, fatta di uomini sconfitti dalla storia, fieri del loro coraggio, arroganti, pronti a rischiare fino all'azzardo, uomini a cui era difficile resistere. La vicenda di un imprenditore partito da Ravenna per conquistare il mondo entra nella vita e nei ricordi della scrittrice, intreccia le canzoni di Fabrizio De André, si muove sullo sfondo di una provincia romagnola tra fantasmi felliniani, miti eroici, ascese improvvise e cadute rovinose. Intorno, i sogni di gloria di un paese che guarda l'uomo della provvidenza con speranza prima e con sospetto poi, fino a quando tutto crolla. E il tuffatore resta lassù, da solo, sospeso in volo, tra la vita e la morte. Elena Stancanelli, Firenze, 1965. ha esordito nel 1998 con il romanzo Benzina, premio Giuseppe Berto. Ha scritto Firenze da piccola, 2006. A immaginare una vita ce ne vuole un'altra, 2007. Mamma o non mamma, 2009, con Carola Susani. E Un uomo giusto, 2011. Presso la nave di Teseo ha pubblicato La femmina nuda, 2016, finalista al premio Strega. E Venne alla spiaggia un assassino, 2019. Collabora con La Repubblica e La Stampa. Con Emma Dante e Giorgio Vasta ha scritto la sceneggiatura del film Le sorelle Macaluso.
Numero di catalogo 95063. Numero di catalogo 95064. Durata minuti 1314. Daniela Ranieri. Stradario aggiornato di tutti i miei baci. Finalista Premio Campiello 2022. Editore Ponte alle Grazie. Genere romanzo. Lettore Marta Altinier.
Una donna in dialogo perpetuo con se stessa e con il mondo disegna una mappa delle sue ossessioni, del suo rapporto con l'amore e con il corpo, serbatoio di ipocondrie e nevrosi. Il nuovo romanzo di Daniela Ranieri è un diario lucido e iperrealistico, in cui ogni dettaglio, ogni sussulto di vita interiore è trattato allo stesso tempo come dato scientifico e ferita dell'anima. Dalla pandemia di Covid-19 alla vita quotidiana di Roma, tutto viene fatto oggetto di narrazione ironica e burrascosa, ma in special modo le relazioni d'amore. Le tante sfaccettature di Eros, l'incontro, il flirt, il piacere, le convivenze sbagliate, la violenza, l'idealizzazione, la dipendenza, l'amore puro, vengono sviscerate nello stile impareggiabile dell'autrice, un misto di strazio, risentimento, ironia, impastati con la grande letteratura europea e non solo. E forse è proprio la lingua di Daniela Ranieri il vero protagonista di questo stradario aggiornato di tutti i miei baci. Una lingua ricchissima di echi gaddiani, di irritazioni alla Thomas Bernhard, di citazioni e allo stesso tempo inquietantemente diretta e inaudita. Una lingua la cui capacità di nominare e avvicinare le cose è pari soltanto alla sua potenza nel distruggerle. Lo stradario di Daniela Ranieri non è solo un romanzo, ha la sostanza di un corpo vivente che abita nel mondo, di una voce che avvince e persuade con la forza della grande letteratura. Daniela Ranieri, dopo gli studi di antropologia culturale, ha conseguito un dottorato in teoria e ricerca sociale. Ha scritto Tutto cospira a tacere di noi, 2012, Aristo Dem, discorso sui nuovi radical chic, 2013, e Mille esempi di cani smarriti, 2015, tutti per Ponte alle Grazie. Giornalista, scrive di politica e di cultura sul Fatto Quotidiano.
Numero di catalogo 95064. Numero di catalogo 95065. Durata minuti 511. Fabio Bacà. Nova. Finalista Premio Campiello 2022. Editore Adelphi. Genere romanzo. Lettore Alessandro Pala.
Del cervello umano, Davide sa quanto ha imparato all'università e usa nel suo mestiere di neurochirurgo. Finora gli è bastato a neutralizzare i fastidiosi rumori di fondo e le modeste minacce della vita non elettrizzante che conduce nella Lucca suburbana. L'estremismo vegano di sua moglie, ad esempio, o l'inspiegabile atterraggio in giardino di un boomerang aborigeno in arrivo dal nulla. Ma in quei suoni familiari e sedati si nasconde una vibrazione più sinistra, che all'improvviso, un pretesto qualsiasi, una discussione al semaforo, una bega di decibel con un vicino di casa, rischia di rendere insopportabile. È quello che tenta di far capire a Davide il suo nuovo enigmatico maestro, Diego, a contare e spesso a esplodere nel modo più feroce, è quanto del cervello, qualunque cosa sia, non si sa. O si preferisce non sapere. Fabio Bacà è nato nel 1972 a San Benedetto del Tronto e vive a Alba Adriatica. Di lui, ad Elfi, ha pubblicato Benevolenza Cosmica, 2019, Premio Severino Cesari, 2020. Giunto alla quinta edizione.
Numero di catalogo 95065. Numero di catalogo 95081. Durata minuti 480. Laura Dave. L'ultima cosa che mi hai detto. Editore PM. Genere romanzo. Lettore Tatiana Bassetti.
È una sera come tante per Anna Hall, quando all'improvviso sente suonare il campanello. Sulla soglia la aspetta una ragazzina sconosciuta che le porge un biglietto. E Anna sa che, appena lo leggerà, la sua vita cambierà per sempre. Perché in realtà qualcosa di insolito quella sera c'è. Owen, l'uomo che ha sposato da poco più di un anno, per il quale si è trasferita da New York in una casa galleggiante nella baia di San Francisco, non è tornato dal lavoro e non risponde al telefono. Non è da lui. Su quel foglio, però, non c'è nessuna spiegazione. Solo una richiesta. Proteggila. Anna capisce subito a chi si riferisce. All'altro grande amore di suo marito, la figlia sedicenne Bailey, che non sopporta quella donna arrivata a intromettersi tra lei e suo padre. Il muro di ostilità tra loro sembra insormontabile. E ora sono rimaste sole. Quando il giorno dopo si diffonde la notizia dell'arresto del capo di Owen e alla casa galleggiante si presenta all'FBI, tutto si fa ancora più confuso. Solo una cosa è certa. Owen non è chi dice di essere. Ma dov'è finito? E da cosa deve essere protetta Bailey? A poco, unendo gli indizi lasciati indietro da Owen, le due donne si renderanno conto che quello che stanno costruendo non è solo un misterioso passato, ma anche un nuovo futuro, che nessuna delle due avrebbe mai potuto immaginare.
Numero di catalogo 95081. Numero di catalogo 95160. Durata minuti 445. Veronica Galletta. Nina sull'argine. Editore Minimum Fax. Genere romanzo. Lettore Manuela De Vito.
Caterina è al suo primo incarico importante. Ingegnere responsabile dei lavori per la costruzione dell'argine di Spina, piccolo insediamento dell'alta pianura padana. Giovane, in un ambiente di soli uomini, si confronta con difficoltà di ogni sorta, ostacoli tecnici, proteste degli ambientalisti, responsabilità per la sicurezza degli operai. Giorno dopo giorno, tutto diventa cantiere. La sua vita sentimentale, il rapporto con la Sicilia, terra d'origine, il suo ruolo all'interno dell'ufficio. A volte si sente svanire nella nebbia, come se anche il tempo diventasse scivoloso e non si potesse opporre nulla alla forza del fiume in piena. Alla ricerca di un posto dove stare, la prima ad avere bisogno di un argine è lei stessa. È tentata di abbandonare, dorme poco e male. Ma piano piano l'anonima umanità che la circonda, geometri, assessori, gruisti, vedove di operai, acquista un volto. Così l'argine viene realizzato in un movimento continuo di stagioni e paesaggi, fino al giorno del collaudo, quando Caterina, dopo una notte in cui fa i conti con tutti i suoi fantasmi, si congeda da quel mondo. Con una lingua modellata sull'esperienza, Veronica Galletta ha scritto un apologo sulla vulnerabilità che si inserisce in un'ampia tradizione di letteratura sul lavoro, declinandola in maniera personale. Veronica Galletta, 1971. È nata a Siracusa e vive a Livorno. Da ingegnere ha lavorato quasi 20 anni per un ente pubblico. Con il romanzo Le isole di Norman, Italo Svevo Edizioni 2020, ha vinto il premio Campiello Opera Prima.
Numero di catalogo 95160.
Cinque per mille. La tua firma elimina i confini e amplia i miei orizzonti. Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. Scegli di destinare il tuo aiuto, il tuo amore e la tua solidarietà a favore dei diritti delle persone con disabilità visive e plurime. Abbatti i confini, ridisegna nuovi orizzonti per raggiungere insieme a noi nuovi traguardi di inclusione e civiltà. Codice fiscale 01 36 55 20 582.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Maria Adele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.